Il Signore sia con voi. Gesù ha promesso di essere presente in mezzo ai Suoi ogni volta che si riuniscono nel Suo nome. In questo incontro fraterno di meditazione e di preghiera, Egli è presente e ci parla. Ma è necessario che la nostra vita corrisponda alla Sua parola. Innalziamo la nostra mente a Dio perché nel Suo Santo Spirito ci guidi alla verità tutta intera. Prendiamo il Salmo a pagina 211, risponderemo al ritornello. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. In pascoli di erbe fresche mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce, ristora l'anima mia. Mi guida per sentieri di giustizia, per amore del Suo nome. Se anche vado per valle tenebrosa, non temo alcun male. Sei con me il Tuo bastone, il Tuo vincastro, son questi il mio conforto. Per me tu prepari una mensa di fronte ai miei nemici, mi ungi di olio la testa, il mio calice trabocca. Amore e bontà mi seguiranno ogni giorno di vita. Starò nella casa del Signore per la distesa dei giorni. Non manco di nulla. Non so chi ha scartabellato un po' il testo, un po' il racconto, avrà visto che abbiamo saltato di netto il capitolo 38. E del resto, se c'è qualcosa che apparentemente non ha proprio un tubo a che vedere con questa storia, è quel capitolo lì, cioè sembra proprio una cosa persa. Se c'è qualcosa che sembra non aver niente a che fare con la storia di Giuseppe, nella quale invece è incastrato, perché ricordate, la storia di Giuseppe comincia al capitolo 37 e finisce il capitolo 37 quando portano Giuseppe in Egitto. Capitolo 39 comincia a dire cos'è successo in Egitto. In mezzo c'è la storia di Giuda e di Tamar, no? Però appunto vale la pena questo capitolo, penso se l'abbiamo letto una volta ce lo ricordiamo, però vale la pena di ascoltarlo perché è un capitolo impressionante, molto interessante, E sarà interessante vedere anche come il narratore ha intrecciato dentro una serie di fili di collegamento col resto del grande intreccio familiare, perché questo è un piccolo ricciolo che riguarda la storia parziale, tra l'altro, di un certo periodo, di uno dei figli, cioè di Giuda. Ma ascoltiamo.
In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e si stabilì presso un uomo di Adullam, di nome Chira. Qui Giuda vide la figlia di un cananeo, chiamata Sua. La prese in moglie e si unì a lei. Essa concepì e partorì un figlio e lo chiamò Er. Poi concepì ancora e partorì un figlio e lo chiamò Onan. Ancora un'altra volta partorì un figlio e lo chiamò Sela. Essa si trovava in Chezib quando lo partorì. Giuda prese una moglie per il suo primogenito Er, la quale si chiamava Tamar. Ma Er, primogenito di Giuda, si rese odioso al Signore e il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan: «Unisciti alla moglie del fratello. Compi verso di lei il dovere di cognato e assicura così una posterità per il fratello». Ma Onan sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come sua. Ogni volta che si univa alla moglie del fratello, disperdeva per terra, per non dare una posterità al fratello. Ciò che egli faceva non fu gradito al Signore, il quale fece morire anche lui. Allora Giuda disse alla nuora Tamar: «Ritorna a casa da tuo padre come vedova, fin quando il mio figlio Sela sarà cresciuto», perché pensava che non muoia anche questo come i suoi fratelli. Così Tamar se ne andò e ritornò alla casa del padre. Passarono molti giorni e morì la figlia di Sua, moglie di Giuda. Quando Giuda ebbe finito il lutto, andò a Timna da quelli che tosavano il suo gregge, e con lui vi era Chira, il suo amico di Adullam. Fu portato a Tamar questa notizia: «Ecco, tuo suocero va a Timna per la tosatura del suo gregge». Allora Tamar si tolse gli abiti vedovili, si coprì con il velo e se lo avvolse intorno. Poi si pose a sedere all'ingresso di Enaim, che è sulla strada verso Timna. Aveva visto infatti che Sela era ormai cresciuto, ma che lei non gli era stata data in moglie. Giuda la vide e la credette una prostituta, perché essa si era coperta la faccia. Egli si diresse su quella strada verso di lei e disse: «Lascia che io venga con te». Non sapeva infatti che quella fosse la sua nuora. Essa disse: «Che mi darai per venire con me?» Rispose: «Io ti manderò un capretto del gregge». Essa riprese: «Mi dai un pegno fin quando me lo avrai mandato». Egli disse: «Qual è il pegno che ti devo dare?» Rispose: «Il tuo sigillo, il tuo cordone, e il bastone che ha in mano. Allora glieli diede e le si unì. Essa concepì da lui. Poi si alzò e se ne andò. Si tolse il velo e rivestì gli abiti vedovili. Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico di Adullam per riprendere il pegno dalle mani di quella donna, ma quegli non la trovò. Domandò agli uomini di quel luogo: «Dov'è quella prostituta che stava in Enaim sulla strada?» Ma risposero: «Non c'è stata qui nessuna prostituta». Così tornò da Giuda e disse: «Non l'ho trovata. Anche gli uomini di quel luogo dicevano: non c'è stata qui nessuna prostituta». Allora Giuda disse: «Ma se li tenga, altrimenti ci esponiamo agli scherni. Vedi che le ho mandato questo capretto, ma tu non l'hai trovata». Circa 3 mesi dopo fu portata a Giuda questa notizia: «Tamar, la tua nuora, si è prostituita e anzi è incinta a causa della prostituzione». Giuda disse: «Conducetela fuori e sia bruciata». Essa veniva già condotta fuori quando mandò a dire al suocero: «Dell'uomo a cui appartengono questi oggetti io sono incinta». E aggiunse: «Riscontra dunque di chi siano questo sigillo, questi cordoni e questo bastone». Giuda li riconobbe e disse: «Essa è più giusta di me, perché io non l'ho data a mio figlio Sela», e non ebbe più rapporti con lei. Quando essa fu giunta al momento di partorire, ecco, aveva nel grembo 2 gemelli. Durante il parto uno di essi mise fuori una mano e la levatrice prese un filo scarlatto e lo legò attorno a quella mano dicendo: «Questi è uscito per primo». Ma quando questi ritirò la mano, ecco, uscì suo fratello. Allora essa disse: «Come ti sei aperta una breccia?» E lo si chiamò Perez. Poi uscì suo fratello, che aveva il filo scarlatto alla mano, e lo si chiamò Zerah.
Allora vi sorprenderà se vi dico che questo racconto, che sembra proprio andare per conto suo, ha invece una grande importanza dal punto di vista narrativo. Per il lettore della storia è un capitolo molto importante. E si verifica qui quello che si verifica frequentemente, cioè una cosa che non sembra far andare avanti la storia. In realtà è essenziale per capirla, per elaborarla, no? E in 2 parole, saranno poi le 2 parti su cui ci fermeremo questa sera, in 2 parole si potrebbe dire che questo capitolo 38 per un verso ci fa capire un'esperienza determinante per Giuda. Cioè in questa storia Giuda ha fatto un'esperienza forte che vedremo quanto è importante per lo snodo di quell'intrigo familiare nella famiglia di Giacobbe. Cioè il narratore ci fa capire perché poi Giuda ha avuto quel ruolo così decisivo, perché ha fatto questa esperienza. Questo è il primo motivo. Il secondo è che questo capitolo ci fornisce alcune chiavi di lettura per il seguito del racconto molto interessanti, in particolare circa l'utilità dell'intrigo, l'utilità equivoca dell'intrigo o dell'imbroglio, che ogni tanto nella vita serve anche e che può essere comunque usato per scopi diversi, ma vediamo distintamente. Allora, la prima cosa che sottolineiamo è che questo capitolo ci fa rendere conto di un'esperienza che fu determinante per Giuda, cioè fanno capire delle storie che hanno permesso un'evoluzione significativa di Giuda, personaggio la cui azione sarà decisiva nello snodo della crisi familiare che si è aperta al capitolo 37. L'esperienza che egli fa nella sua famiglia, in particolare con la sua nuora, gli sarà particolarmente utile quando si ritroverà più tardi in circostanze simili. Ma cominciamo a vedere i legami. Il legame con l'episodio della scomparsa di Giuseppe è tenue. Cioè, la scomparsa di Giuseppe è raccontato nel capitolo 37. Il legame è tenue, ma è reale. Giuda inizia così il capitolo 38, in quel tempo. Qual è quel tempo? Quel tempo è quando i fratelli hanno venduto Giuseppe. Allora, Giuda, dopo aver venduto Giuseppe, Giuda che ha proposto di vendere Giuseppe, si separa dai suoi fratelli e va a fare alleanza con i cananei. Si separa dai suoi. Va presso i cananei, dove si lega un certo Chira prima di sposarsi. Sono i primi due versetti del capitolo 38. Egli fonda così la sua famiglia lontana dalla famiglia lacerata di suo padre. Cioè, è come se cercasse di voltar pagina. Nel senso, vado lontano, vado a fare una mia storia, capito? Ma il raccontatore sembra dirci: non ci scappi comunque. Non ce la fai a tirarti fuori da questa storia. Il suo passato gli resta attaccato addosso. Conoscerai anche te ciò che tuo padre e tuo nonno, Isacco, hanno conosciuto. Anche lui perderà i suoi figli. Anche lui sarà ingannato da un parente della generazione successiva, se non è il figlio e la nuora, che utilizza a questo scopo un vestito. Vedete le strutture di somiglianza. Vi cito questa corrispondenza del vestito. Capitolo 38, versetto 14. Allora Tamar si tolse gli abiti vedovili e si travestì, appunto. Al capitolo 37, la storia di Giuseppe, poi mandarono al padre una tunica sporca di sangue, eccetera. Al capitolo 27, nella frode di Giacobbe che Rebecca orchestra a favore di Esaù, Rebecca prese i vestiti migliori del suo figlio maggiore Esaù e li fece indossare al figlio minore Giacobbe. Quindi si ripete la storia di un genitore che perde il figlio e i figli, che è imbrogliato da qualcuno della sua famiglia, da un figlio o dalla nuora, attraverso un gioco di vestiti e attraverso un animale del gregge. Capitolo 37, capitolo 38, versetto 17. Giuda a Tamar, ti manderò un capretto del gregge. Al capitolo 37, versetto 31, presero la tunica, scannarono un capro e... Capitolo 27, la storia di Rebecca. Rebecca, Esaù, va subito al gregge e prendimi due capretti. Vedete come si riproducono delle strutture narrative, no? Quindi si sta ripetendo il dramma di Giacobbe e il dramma di Isacco per Giuda, no? Ma Giuda sembra in qualche maniera cercare di cautelarsi, di non farsi travolgere, quindi controlla bene i suoi figli, sceglie lui la moglie di Er, il suo primogenito, e comanda a Onan di suscitare una discendenza a suo fratello defunto. E poi manda a casa sua Tamar per proteggere Sela, perché dice: me ne ha ammazzati due, mi ammazza anche il terzo. ma in realtà le cose gli sfuggono di mano. Adonai, Dio, fa morire i suoi figli. Onan commette onanismo, nasce da qui appunto, trasgredisce il suo comando a sua insaputa. E Tamar riuscirà a girare l'ostacolo che lui le ha messo. Quindi Dio gli fa girare le cose tutte al contrario, noi diremmo, del suo controllo. Di più, mentre crede di conoscere la causa della morte dei suoi figli, e cioè Tamar, si sbaglia pesantemente, come suo padre, in rapporto alla morte di Giuseppe. Insomma, scappare al passato sembra inutile. Esso in un modo o in un altro si ripresenta e genera altre sofferenze e altre disgrazie. Ecco, questa storia, nella quale adesso entreremo più analiticamente, no? Ma questa storia avrà la sua importanza perché Giuda sarà di nuovo confrontato al suo passato quando Giuseppe lo metterà alla prova con i suoi fratelli. E allora sarà messo di fronte alla sua colpa nei confronti di Giuseppe e alla disgrazia provocata a suo padre. E la sua reazione sarà diversa da quella degli altri fratelli, come se avesse tratto una lezione dalla sua esperienza sfortunata. Ecco, questa è la logica nel racconto di questo capitolo 38. Di farci capire in qualche maniera, poi vedremo anche dopo, di anticipare anche alcuni meccanismi di tutta la storia, ma intanto di farci capire il perché poi Giuda avrà questo ruolo. E per alcuni versi anche il perché a Giuda sarà data la benedizione, che riproduce la storia di Isacco, di Giacobbe, no? Ma entriamo un po' più nei dettagli. Come padre di famiglia, l'esperienza di Giuda è quella di un uomo che perde due dei suoi figli. Certo, il narratore, avete visto, non è che si ferma, come nel caso di Giacobbe, a dirci come ha reagito. Dice i fatti. E tuttavia ci fa capire che Giuda teme l'eventualità della morte del terzo, si attacca a lui, lo protegge da quello che a lui pare un pericolo, e cioè questa donna, no? E così, preso dalla paura, preso nella trappola della paura, il suo desiderio di vita lo porta paradossalmente a condurre la vita in un vicolo cieco, in una paralisi della storia. Volendo proteggere la vita, la mette in pericolo. Ora, grazie a Tamar, vedrà che prendere il rischio della vita nel desiderio forte di tirarla fuori dall'impasse vuol dire aprirsi veramente ad essa. L'audacia di Tamar, che trasgredisce tutte le regole per poter mettere alla luce un figlio del sangue del suo defunto marito, arriverà alla messa al mondo dei gemelli che saranno contati nella discendenza di Giuda e quindi nella genealogia di Giacobbe. Questa esperienza sarà importante più tardi nei rapporti tra Giuda e suo padre, perché come Giuda, Giacobbe è privato dei suoi due figli quando gli altri ritornano dall'Egitto senza Simeone. E per di più è messo di fronte alla prospettiva imminente di dover lasciare andare anche il terzo, Beniamino, reclamato dal signore egiziano. Ma Giacobbe appunto si impunta, rifiuta categoricamente, preferendo conservare per sé il figlio amato, da cui dipende la sua vita. Ma poi quando le riserve finiscono, diventa chiaro che se Giacobbe si intestardisce nel suo rifiuto, la morte non tarderà a fare il suo lavoro. Giuda lo sa, perché vi è passato dentro. In grado di comprendere da dentro il dramma di suo padre, Giuda saprà trovare le parole giuste e rispettose che faranno decidere Giacobbe ad affrontare il rischio della morte per permettere alla vita di uscire vittoriosa dal vicolo cieco. Poiché Tamar, potremmo tradurre così, gli ha insegnato che non si salva la vita aggrappandosi alla paura di perderla. Davanti all'egiziano, Giuda metterà la propria vita in gioco, interponendosi per risparmiare suo padre dalla disgrazia che egli ha temuto con Sela. Questa è la prima lezione. La prima lezione che Tamar dà a Giuda, no? Lui ha preteso di difendere la vita, di possederla, di tenersela, di controllare la vita del figlio. In realtà questa, trasgredendo tutte le regole, rischiando tutto per tutto, diremmo, è stata quella che ha salvato la vita e la discendenza, no? L'altra lezione che esce da questa storia di questo genitore, in questa storia con la nuora, con questa strana nuora, e che gli sarà utile più tardi, è che soltanto la verità alla fine genera vita. Quando egli rimanda Tamar da suo padre, Giuda le nasconde una parte della verità. Cioè, egli in realtà la crede responsabile della morte dei suoi primi due figli, di Er e di Onan. E quindi lo sa che il rinvio rischia di prolungarsi molto di più del termine indicato da Giuda, fino a quando mio figlio Sela sarà cresciuto, gli dice. Vai a casa tua fino a quando Sela sarà cresciuto. Lo sa che non è vero, perché non sarà il tempo a risolvere questo problema. E Tamar del resto se ne accorge. Versetto 14b. Aveva visto infatti che Sela era ormai cresciuto, ma che lei non gli era stata data in moglie. Ed è questo che la spinge a prendere l'iniziativa che sappiamo. Quando poi Giuda la vuol far bruciare, quando vanno a dirgli guarda che la tua nuora si è prostituita e ha avuto un figlio dalla prostituzione, fatela bruciare. Quando Giuda la manda per essere bruciata perché è incinta dopo essersi prostituita, Tamar gli manda i pegni che ella gli aveva chiesto prima di unirsi a lui e lo invita a riconoscere la verità, riscontra di chi siano questo sigillo, questi cordoni e questo bastone. Versetto 25. Giuda allora riconosce la giustizia di Tamar e confessa la sua colpa. Versetto 26. Essa è più giusta di me, perché io non l'ho data a mio figlio Sela e non ebbe più rapporti con lei. È questa verità che permette alla vita di vincere. Se Giuda avesse rinnegato che quelli erano i suoi, il sigillo, il bastone, i cordoni, se avesse rifiutato di ammettere il suo torto, la donna sarebbe morta con il figlio che portava in grembo. Nella storia non sarà lo stesso. Un giorno Giuda si ritroverà di fronte a un fratello che egli non riconosce e nei confronti del quale si è reso colpevole di una grave ingiustizia. E con uno stratagemma, guardate, la tecnica narrativa è molto simile. Giuseppe fa il gioco di Tamar, lo vedremo, no? Con uno stratagemma ancora più raffinato, ancora più crudele di quello di Tamar. Giuseppe metterà i suoi fratelli di fronte alle loro colpe passate, facendo in modo che un innocente sia accusato e subisca un ingiusto castigo che colpirà anche suo padre, mentre i veri colpevoli stanno male, come nel caso dell'innocente Tamar e del colpevole Giuda. Allora Giuda ritornerà sulla colpa nascosta che solo Dio conosce e di fronte alla quale non tiene nessuna scusa. sto commentando il capitolo 44 che abbiamo già letto, no? Versetto 14. Poi supplicando Giuseppe di salvare suo fratello innocente e lo sfortunato padre, riconoscerà indirettamente la colpa dei fratelli contro il padre, aggiungendo che se per caso Giacobbe dovesse morire, sarebbero loro a dover rispondere della sua morte. Quindi si vede che Giuda, esprimendosi così, è uno che ha imparato che uscire dalla menzogna per fare la verità è l'unico cammino della vita. Questo è il primo filone di lettura del capitolo 38. Il fatto cioè che esso spiega le evoluzioni che l'esperienza che ha fatto coi figli e con la nuora, le evoluzioni prodotte nell'animo di Giuda. Ci fermiamo qualche istante a riprendere questa prima chiave di interpretazione. Un inciso: gasati dalla figura di Tamar, i lettori appunto potrebbero ulteriormente indagare e magari allargare leggermente l'inchiesta e trovarsi di fronte a delle grandi sorprese. L'inchiesta potrebbe riguardare le donne nella storia di Giuseppe. E vi dico solo due o tre cosette interessanti. Allora, sono quattro: due mogli e due extra. Il racconto si interessa molto più delle due extra, che hanno un rilievo molto maggiore nell'intreccio, no? Allora, due sono le spose di Giuda e di Giuseppe, no? La sposa di Giuda è la figlia del cananeo Sua, è presentata così, basta, neanche il nome è detto. Capitolo 38, versetto 2. La seconda, forse non vi ricordate, è la sposa di Giuseppe, quella che il faraone ha dato a Giuseppe, Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On. Capitolo 41, versetto 45. Entrambe hanno un ruolo ridottissimo nel racconto. Sono ricordate in occasione del matrimonio del protagonista e in occasione della nascita dei figli. Invece hanno un ruolo determinante due altre donne: Tamar, nella vicenda di Giuda, la nuora di Giuda, e la moglie di Putifarre, anche questa senza nome, il signore egiziano di Giuseppe, ricordate, Putifarre. Esse intervengono, queste due, Tamar e la moglie di Putifarre, intervengono in due episodi dagli intrighi paralleli. L'intrigo è questo: c'è il protagonista che raggiunge una buona posizione, o di padre di famiglia, come nel caso di Giuda, o di padrone di casa, come nel caso di Giuseppe. Quindi capitolo 38, caso di Giuda, capitolo 39, versetti 1-6, l'accasamento, la bella posizione che acquista Giuseppe. Quindi questo è il primo dato dell'intrigo. Un uomo ben riuscito, ben sistemato. Secondo, una donna astuta mette entrambi in difficoltà sul piano della sessualità. Allora, il capitolo 38, dal versetto 6 al 26, che abbiamo letto, e il capitolo 39, dal versetto 7 al versetto 20, storia che conosciamo, il tentativo di seduzione, no? La voglia di avere Giuseppe da parte della moglie di Putifarre. Terzo elemento dell'intreccio, quindi la bella posizione del protagonista, arriva la donna che mette in subbuglio tutta la faccenda, per una faccenda che ha a che fare con la sessualità. Terzo, la conclusione riporta un certo equilibrio. Giuda ritrova due altri figli, che ha da Tamar, appunto, e Giuseppe ritrova uno statuto simile alla sua prima posizione, riconquista appunto la stima e il ruolo in Egitto. E la storia di queste due donne è rafforzata nella sua suggestione da un contrasto che è reso ancora più evidente dal fatto che la partenza è simile. Tutte e due prendono l'iniziativa di manovre di seduzione in vista di ottenere da due figli di Giacobbe, Giuda e Giuseppe, relazioni normalmente proibite: incesto, l'una, Tamar, e adulterio, la moglie di Potifarre. Ma il parallelo poi si ferma qui, perché Tamar agisce per far valere il suo diritto calpestato e la sua seduzione, che è piuttosto passiva, lascia a Giuda un grande margine di libertà. Non sto a leggervi i passi, appunto, se no diventa una storia nella storia, no? Invece la donna di Potifarre è mossa dal suo solo desiderio, è lei che conduce l'azione, lasciando a Giuseppe solo la scelta di opporsi col suo rifiuto. Ella mente per difendersi e la sua superchieria mira a manipolare gli altri per meglio spingerli all'ingiustizia e ci mette tutta la sua faccia tosta a servizio della vendetta. Tamar, al contrario, si traveste per ingannare la paura di Giuda, per svestire Giuda dalla sua paura, e la sua astuzia mira a ristabilire la verità e la sua audacia a servizio della vita. Ammirevole Tamar nel racconto, appunto. No. Ammirevole Tamar, a cui è valso, lo sapete, di entrare nel disegno messianico di Dio. Sapete che Tamar, Matteo, Vangelo di Matteo, prime righe del Vangelo dei cristiani, Matteo 1:3, Giuda generò Faresh e Zara, traduce così, da Tamar. Nella genealogia di Gesù c'è il nome di Tamar, è una delle quattro donne. Sapete che in tutti quella sfilza di nomi sono solo quattro le donne, e tutte strane per la verità. Una è Tamar, l'altra è Bersabea. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. La seconda è Ruth. Boaz generò Obed da Ruth. E sapete la storia di Ruth, straniera, e anche lei presa da un parente, no? E poi Maria. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Una delle quattro donne straordinarie della genealogia è Tamar, la genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, figlio di Dio.